Il medico di famiglia, un programma di Alessandro Lembo e Elena Polidori. Bentornati ascoltatori di Oltrelago, bentornati al Medico di Famiglia. Rieccoci anche oggi con il nostro Alessandro Lembo, che è di nuovo qui accanto a me per la conduzione di questa trasmissione, che ospita ancora una volta una new entry, anzi no, una vecchia gloria di questa trasmissione, possiamo dire, e mi si perdoni il vecchio, il dottor Antonello Trecca, gastroenterologo, enterologo, con cui Alessandro parlerà di un sacco di cose. Ma Alessandro, a te la partita.
Sì, beh, vecchio direi proprio di no, visto che
è un giovanotto, collega. È un giovanotto.
Sì, assolutamente sì, anche se diciamo svolge la sua professione da tanto tempo e ha tantissima esperienza. Lui è il responsabile dell'endoscopia del gruppo USI di Roma, e devo dire che abbiamo fatto un ragionamento nel preparare questa trasmissione sulle cose che le novità che ci sono in ambito endoscopico, e in realtà il tema sarà proprio quello. Prima però di addentrarci in questo, cerchiamo di capire che diciamo un po' la dimensione del problema. Ora, sicuramente gli esami endoscopici, che ormai si fanno con degli strumenti ultramoderni e ultra flessibili rispetto a come si è iniziato 30-40 anni fa, in cui era senz'altro un tipo di diagnostica molto invasiva, molto anche di difficile gestione dal punto di vista di eventuali effetti collaterali, chiamiamoli così, legati all'esame stesso. Oggi è diventato un esame routinario, parliamo naturalmente dell'endoscopia dell'apparato digerente, quindi la gastroscopia per studiare lo stomaco e l'esofago, e la coloscopia per studiare l'ultimo tratto, diciamo, dell'apparato digerente. Sono, come dicevo, esami piuttosto importanti e direi ormai fondamentali sia nella diagnosi ma anche nella terapia. Adesso poi vedremo, faremo un distinguo sui vari casi, e poi soprattutto nello screening. Ormai, diciamo, sopra i 50 anni più o meno la coloscopia comincia a essere un esame piuttosto importante, che dovrebbero fare tutti, soprattutto gli uomini, e poi entreremo un pochino nei vari distinguo. Quindi intanto vorrei chiedere al dottor Trecca se ci illustra questa metodica un pochino come si è modificata negli anni, che tutto sommato possiamo ritenere una diagnostica relativamente vicina da quando è stata introdotta prima sperimentalmente e poi routinariamente nella diagnostica.
Sì, buonasera a tutti, grazie per questo invito. Diciamo che fino a poco tempo fa l'unica possibilità di trattamento dei tumori del colon era la polipectomia endoscopica, cioè l'utilizzo di un'ansa che veniva posizionata alla base del polipo, e poi, facendo passare una piccola quantità di corrente, si staccava questo polipo e si recuperava all'esterno per l'esame istologico. Diciamo che la polipectomia endoscopica ha compiuto di recente 65 anni. Voi pensate che la prima volta che è stata eseguita il malato è stato ricoverato una settimana, proprio perché non si sapeva le possibili evoluzioni, una possibile emorragia che si può manifestare dopo la resezione endoscopica non si poteva assolutamente gestire, per cui l'unica possibilità era il ricovero e l'osservazione del malato. Oggi la procedura della polipectomia endoscopica è praticamente diffusa in tutto il mondo, penso se ne faranno centinaia di migliaia al giorno. È una procedura assolutamente riproducibile che qualunque endoscopista di anche media iniziale esperienza è capace di eseguire, ma che era limitata alla resezione di questo tipo di polipi. Oggi, col progresso tecnologico e soprattutto col miglioramento delle conoscenze dei tumori di tutto l'apparato digerente, abbiamo visto che questi tumori cominciano a manifestarsi all'inizio come semplici piccole irregolarità della parete intestinale, spesso delle alterazioni cromatiche della parete stessa, che possono certe volte essere identificate soltanto attraverso delle tecniche di colorazione, cioè l'utilizzo di coloranti che vengono introdotti nella sonda endoscopica e consentono di stabilire bene la grandezza della lesione, la morfologia della lesione e quindi di arrivare a fare quella che noi chiamiamo la diagnosi precoce di questi tumori, cioè di poterli affrontare quando sono ancora all'inizio al massimo della loro benignità oppure all'inizio della loro malignità. E quindi queste lesioni che sono appiccicate spesso alla parete non possono essere tolte con la semplice ANSA, perché questo determinerebbe l'altra possibile principale complicanza di queste resezioni endoscopiche, che è la perforazione intestinale, cioè la possibilità di bucare la parete dell'intestino e con conseguenze piuttosto serie di sepsi per il paziente e di necessità dell'intervento chirurgico. Quindi abbiamo visto che sono necessarie delle tecniche di scollamento della lesione stessa dalla parete attraverso degli aghi speciali che vengono introdotti nell'endoscopio, quindi poi si utilizzano degli altri device che hanno la capacità di in un certo senso scucchiaiare la lesione, rimanendo a livello della tonaca muscolare della parete intestinale stessa, in modo tale da garantire che questo cuscinetto di muscolo non venga toccato e non si abbia la perforazione intestinale. Questo chiaramente ha aperto grandissimi orizzonti, perché si evita ovviamente la chirurgia, che oggi già è migliorata con le tecniche di chirurgia laparoscopica, cioè senza necessità di aprire la pancia del paziente, però voi capite che poter togliere un polipo, una lesione, semplicemente con l'endoscopia consente ancora di migliorare la mini-invasività nei confronti del paziente, anche perché poi le tecniche di sedazione consentono appunto al paziente di effettuare queste procedure in modo assolutamente indolore. Quindi queste tecniche consentono di togliere lesioni di più grande diametro, addirittura negli endoscopisti più esperti sono capaci praticamente di togliere lesioni fino a 10 cm praticamente delle specie di pizze dell'apparato digerente, e soprattutto quindi di estendere un pochettino anche la radicalità oncologica non soltanto alle lesioni diciamo alle peggiori lesioni benigne, ma anche a quelle che possono essere maligne allo stato iniziale, proprio perché i dati a lungo termine hanno confermato che questo tipo di tecnica, se viene eseguita correttamente con la resezione in un unico pezzo della lesione e con una lesione che è limitata alla prima parte della parete intestinale, la resezione endoscopica garantisce la curabilità assoluta della lesione stessa. Però chiaramente dobbiamo arrivare presto, cioè dobbiamo essere capaci di individuare le lesioni precocemente, e quindi in questo ci aiutano gli screening, ci aiuta la possibilità di effettuare il sangue occulto anche nella popolazione assolutamente asintomatica, e quindi di andare a trovare queste lesioni quando sono ancora in questa fase della loro crescita e quindi sono aggredibili dal punto di vista endoscopico. Prima si diceva, Alessandro ricorderà meglio di me, grande taglio, grande chirurgo, si facevano delle certo. demolizioni assolutamente enormi, sia nel caso del seno ma anche a livello intestinale, smontavamo tutto il colon con sacrificio dell'ano eccetera eccetera. Poi siamo passati al piccolo taglio, grande chirurgo, con l'avvento della laparoscopica, e ci auguriamo che con l'endoscopia addirittura non ci sia bisogno di fare nessun
tipo di taglio. Io adesso faccio la domanda che però è la domanda del classico paziente, cioè Ma io come mi posso accorgere di avere qualche piccolo problema intestinale? Comunque una lesione, anche se minimale, qualche disturbo può darlo? Oppure ci sono proprio delle situazioni totalmente asintomatiche, ma nel caso perché io mi dovrei rivolgere a un, cioè, perché dovrei fare uno screening? Ecco, io sto bene, quindi ci sono problemi, per esempio, con che posso dire, durante la digestione. Quando è che, insomma, ci possono essere delle spie da tenere sotto osservazione?
Beh, innanzitutto il sanguinamento di qualunque origine deve essere sempre discusso e valutato con il medico, perché quasi sempre dipende dalle emorroidi, ma può nascondere la presenza di qualche lesione appunto adenomatosa all'interno del collo. Quindi il sanguinamento deve essere assolutamente un campanello d'allarme e deve essere valutato dal punto di vista clinico, perché purtroppo non siamo in grado di distinguere, certo, il sanguinamento che viene dalle emorroidi piuttosto che quello che viene dall'alto. Diciamo che è un imperativo categorico, ecco, fare lo screening, quindi in una condizione di assoluta asintomaticità, quando si raggiungono i 45 anni, ormai non più i 50, abbiamo ridotto proprio perché abbiamo visto che anche in quella fascia di età ci possono essere problemi. E un'altra cosa importante è anche il dosaggio della calprotectina fecale, che è una proteina la cui quantità aumenta nelle feci quando ci sono infiammazioni all'interno del colon. Quindi queste due modalità, cioè questi due test, il sangue occulto nelle feci e il dosaggio della calprotectina fecale, ci possono aiutare tanto per quanto riguarda lo screening dei tumori colorettali. Perché è l'unica strada? Perché purtroppo l'intestino è un organo estremamente elastico, quindi si adatta a qualunque situazione, anche quando il tumore è grosso, anche quando il tumore chiude completamente l'intestino, spesso il paziente non ha nessun sintomo, perché l'intestino compensa, continua a lavorare allo stesso modo e in qualche modo trova la sua strada per eliminare le feci, per cui il paziente molto spesso è asintomatico e quindi l'unica strada percorribile è fare la prevenzione di questo. D'altronde, come succede anche in ginecologia, perché siamo riusciti a sconfiggere i tumori dell'utero, non esistono più, proprio perché si fa il pap test. Il pap test è un qualcosa che tutte le donne ovviamente devono fare, fanno, eccetera, e lo stesso purtroppo vale per l'intestino.
Ho capito. Alessandro, a te. Alessandro, mi senti? Alessandro non ci sente in questo momento. Alessandro, eccoci. Ecco.
Ecco.
Allora, aggiungo soltanto una cosa, che lo studio degli organi cavi, in particolare diciamo l'esofago, senz'altro lo stomaco e tutto l'intestino, non vede negli esami radiologici come la TAC o la risonanza magnetica degli esami che ci aiutano più di tanto, perché spesso capita nei ragionamenti che si fanno con i pazienti: ma guardi, io questo è un esame invasivo, l'endoscopia, perché non mi fa fare una TAC, che tanto quella vede tutto? Diciamo che la brutta notizia è che non c'è nessun esame in medicina che vede tutto. La buona notizia è che se si sa fare una programmazione diagnostica fatta bene, tutto non lo vedremo mai, però vedremo moltissimo, e spesso vediamo quello che ci basta per poter pensare a una diagnosi e eventualmente prendere le contromisure.
Certo.
Quindi in sostanza gli esami endoscopici sono quelli principali per studiare l'intestino, lo stomaco, l'esofago, mm-hmm, diciamo gli organi cavi in generale.
Certo,
questo
certo.
Per questo sono importanti gli endoscopisti, è molto importante che, che ci sia una diffusione sempre più ampia in tutta la nostra nazione, con un'accessibilità possibilmente anche semplice. Una adesso domanda che fare all'Atere e a Antonello era questa: spesso i pazienti, e probabilmente hanno ragione, non si lamentano tanto dell'esame, che tutto sommato durerà un quarto d'ora, 20 minuti, anche di meno, certo, mani esperte, un esame endoscopico. Certo. Quanto della preparazione? Ci sta qualcosa di nuovo? Spiegaci cos'è la preparazione, a che serve e anche se c'è qualcosa di nuovo.
Dunque, la preparazione sicuramente è la parte più noiosa dell'esame, però è anche la più importante, perché voi capite bene che un intestino pulito consente, certo, al medico di scandagliare ogni minima parte che, visibile, e la coloscopia chiaramente ha comunque anche dei limiti, come tutte le metodiche diagnostiche e terapeutiche che abbiamo in medicina, legate al fatto che la luce non può illuminare a 360 gradi la parete, quindi se non si fa un'osservazione attenta, meticolosa, qualche porzione, certo, del lume intestinale può sfuggire. E quindi la preparazione diventa fondamentale, e purtroppo diciamo che quella standard prevede, siamo passati dai famigerati 4 litri, che era veramente una situazione abominevole, dell'assativo a 2 litri, quindi già questo ha migliorato molto la performance da parte dei pazienti. Certe volte in alcuni pazienti che non soffrono di stitichezza basta anche un litro solo. Esistono delle formulazioni ancora più palatabili che prevedono l'utilizzo soltanto di 4 bustine del prodotto lassativo, che si sciolgono in 4 bicchieri d'acqua sostanzialmente. Ed esiste oggi anche l'ausilio dell'acqua, cioè abbiamo uno strumento che si chiama idrocolonterapia, che viene applicato sia per il trattamento della stipsi sia per il lavaggio intestinale prima della coloscopia. Quindi il paziente dimezza la quantità di lassativo che deve prendere e fa questo trattamento che consiste nel fatto di una sonda che viene inserita ovviamente nell'ano. Attraverso questa sonda la macchina è capace di introdurre l'acqua ma anche di riassorbirla, e quindi questo consente di fare una specie di doccia, di washout, certo, di tutta la parete intestinale, in modo tale da rafforzare la pulizia stessa. Chiaramente la procedura, per essere fatta bene, perché purtroppo i miracoli non si possono fare, dura circa un'oretta, perché il paziente deve essere opportunamente massaggiato, cambiato di posizione, eccetera eccetera, e soprattutto il paziente deve essere sveglio, perché chiaramente non possiamo gonfiare l'intestino ad libitum, se no ovviamente ci sono dei problemi. Esatto, e quindi diciamo che ci sono questi vantaggi, però ci sono anche questi svantaggi del fatto che il paziente deve essere sveglio. Però è una procedura assolutamente ben tollerata, diciamo che il paziente deve essere
indolore,
motivato.
mi auguro.
Sì, io l'ho fatta pure io, quindi ve lo posso dire, posso confermare che è un po' fastidiosa, ma non assolutamente dolorosa.
Ecco, perfetto.
E questo diciamo è un'altra possibilità. Poi ribadisco, noi lo diciamo sempre ai pazienti, diciamo che la preparazione è qualcosa che va un po' modellato al singolo paziente, perché è chiaro che se parliamo di un paziente stitico non ci vogliono 4 litri, spesso ce ne vogliono ancora di più, e allora in quel caso noi li splittiamo nei giorni precedenti l'assunzione. Però poi la condizione sine qua non per fare una buona coloscopia, tant'è che noi ogni volta che finiamo la procedura utilizziamo una scala di valutazione del colon che è riproducibile, che fa capire al paziente e agli altri medici se l'esame è stato fatto in condizioni di buona pulizia, certo, intestinale oppure no.
Ok, perfetto. Di solito questi prodotti sono prodotti che si trovano in farmacia normalmente, insomma, questo lo dico per le persone che non di solito chiedono che cosa si usa, eccetera, se sono prodotti tossici, se è qualcosa che poi può provocare altri tipi di problemi, perché insomma, voglio dire, non è sempre, non è simpatica, ecco, come situazione, però diciamo che è necessaria. E quindi, ma al momento in cui voi, per esempio, quando si fa una coloscopia, se si trovano dei noduli, o comunque se si trovano comunque delle situazioni che poi si può intervenire subito, di solito si interviene anche nel momento stesso della colonoscopia, mentre per quanto riguarda l'endoscopia?
Diciamo che diciamo l'endoscopia, che intende per endoscopia? Cioè l'endoscopia è anche la coloscopia?
Sì, ma io quando si usano strumenti, diciamo, meno invasivi, insomma, si può comunque intervenire, perché uno immagina sempre di dover intervenire.
Bravissima, bravissima, questa è una domanda essenziale. Diciamo che le altre metodiche diagnostiche che possono supplire la coloscopia tradizionale, purtroppo sono limitate alla sola componente diagnostica, cioè se utilizziamo la videocapsula, che è quella pasticca magica che si ingoia, che quando percorre l'apparato digerente scatta migliaia e migliaia di foto e fa vedere un po' tutto l'interno del lume intestinale, però è limitata solo alla parte diagnostica, così come lo è la coloscopia virtuale, che è l'esame radiologico che ormai ha sostituito il clismopago, che è praticamente l'associazione della navigazione all'interno del colon da parte del software più un TAC addominale che viene eseguita dopo l'insufflazione di aria nell'apparato digerente, e anche questa è limitata alla sola diagnosi e quindi sono, diciamo, metodiche, il paziente deve sapere che ci sono questi limiti. Poi esiste anche la coloscopia robotica, che è una coloscopia dotata appunto di un robottino che riesce a camminare guidato dal joystick esterno all'interno della parete intestinale, che ha la possibilità di togliere piccoli polipi, però ha una durata un pochettino più lunga rispetto alla coloscopia tradizionale, okay. Quindi ancora non ha.
Ok, perfetto. Alessandro, ti lascio l'ultima domanda per il dottor Trecca.
Sì, direi che andiamo un po' nel futuro, o meglio nel presente, sì. Perché mi sembra proprio da uno studio italiano, per quanto ho letto, si è visto che l'applicazione della intelligenza artificiale alla coloscopia, comunque gli esami endoscopici, ma la coloscopia in particolare, ha aiutato moltissimo di circa un 15%, diciamo, a vedere più polipi. I polipi, lo diciamo un pochino per i nostri ascoltatori, sono delle lesioni che possono, in tempi anche lunghi, però possono trasformarsi in tumori del colon. Quindi quando l'endoscopista fa l'esame e ne vede uno, lo toglie, se si può fare questa procedura, ma come ci ha detto il dottor Trecca, ormai anche dei grossi polipi si possono togliere per via endoscopica. Quindi se ci dici qualcosa di come appunto l'intelligenza artificiale sta modificando rapidamente l'approccio diagnostico e anche terapeutico in senso endoscopico.
Certo. Diciamo che l'intelligenza artificiale nell'endoscopia digestiva, penso comunque anche in tutte le altre branche, possa essere sostanzialmente un'amica del medico, cioè è un qualcosa che si affianca all'occhio del medico per valutare possibili lesioni. Ecco, e quindi ha il grande vantaggio che se magari il medico è distratto, oppure la lesione sta nascosta dietro una plica, è capace di evidenziare al medico, di segnalare al medico attraverso il rumore o attraverso una specie di luce che lampeggia all'interno del colon e proprio indirizza il medico ad ispezionare quella determinata sede, quindi a facilitare la diagnosi della lesione stessa. Diciamo che il grande vantaggio è che l'intelligenza artificiale noi la possiamo applicare già quando entriamo nel colon, e questo perché è un grande vantaggio? Perché noi l'endoscopia, in realtà la parte diagnostica inizia quando l'endoscopista arriva alla fine dell'esame, cioè quando vede il cieco, e allora perché chiaramente è impegnato nell'introduzione dello strumento, nella difficoltà di superare le ansie, di riutilizzare lo strumento e quant'altro. Quindi inizia a vedere la mucosa quando torna indietro. Viceversa, con l'intelligenza artificiale, praticamente l'intelligenza artificiale già è attiva da subito, quindi se il medico è concentrato a superare un ostacolo, a superare un'ansia, in realtà l'intelligenza artificiale già comincia a lavorare e quindi gli segnala possibili aree lesionali. E quindi chiaramente, come diceva Alessandro, è aumentata la performance diagnostica, la capacità del medico di diagnosticare questo tipo di lesioni. È ovvio che però la coloscopia deve essere sempre fatta bene, perché chiaramente l'intelligenza artificiale vede quello che noi gli facciamo vedere. Se la coloscopia viene fatta in modo, se l'esame non è, se il colon non è particolarmente pulito, poverina intelligenza artificiale, anche lei non può vede nulla, non può vedere nulla il medico, quindi diciamo che ritorna sempre il concetto dell'importanza della
prevenzione
tecnica dell'esame che della preparazione, dell'esame. Adesso, esatto, la cosa molto importante è che l'intelligenza artificiale, oltre alla capacità di indicare la possibile presenza di queste lesioni e quindi favorire la diagnosi, è anche in grado di dire al medico se il tumore è benigno o maligno, se è semplicemente infiammatorio. Chiaramente questo è ancora un po' uno stadio embrionale, perché effettivamente ancora c'ha le idee confuse, spesso quando le lesioni sono difficili non riesce a orientarsi perfettamente, però siamo certi che nel breve futuro, in un futuro molto vicino, sarà capace di dirci, di indirizzarci molto bene anche da questo punto di vista, soprattutto nelle lesioni difficili. E chiaramente anche noi abbiamo delle idee, cioè anche molte cose sono cambiate nella nostra conoscenza dei tumori, perché prima pensavamo che le lesioni semplicemente infiammatorie, non tumorali benigne, non avessero nessun ruolo, invece abbiamo visto che anche quelle possono evolvere e spesso sono molto difficili da diagnosticare, e quindi anche queste dobbiamo ancora trasferire questo know-how all'intelligenza artificiale affinché anche lei possa distinguere questo tipo di lesioni, quindi è continuamente un work in progress, diciamo.
E allora, su questa suggestione meravigliosa, Alessandro, che l'intelligenza artificiale possa addirittura non essere nociva all'umanità, come io penso, ma su cui potremo aprire un ampio articolato dibattito, e invece possa addirittura vedere qual è il tumore maligno o quello benigno, salutiamo oggi il dottor Trecca, invitandolo ovviamente a una nuova trasmissione, perché di questo argomento poi i nostri ascoltatori ci chiedono spesso, e quindi possiamo, come dire, se tu sei d'accordo, Alessandro, già richiamarlo, perché ci sarà una questione che riguarda il fegato che alcuni ascoltatori ci hanno chiesto e che poi in separata sede racconteremo anche al nostro Antonello Trecca, per vedere se riesce a fare una puntata intera su questo. Che ne pensi?
Mi sembra un'ottima idea. Antonello penso sarà d'accordo nell'aiutarci un pochino a chiarire alcuni aspetti su
sì, su esatto, fegato e cistifellea, per la precisione, cioè la cistifellea, questa sconosciuta la potremmo chiamare la puntata, ma insomma prossimamente su questo schermo, insomma, il nostro Antonello Trecca sarà nuovamente con noi. Io saluto quindi gli ascoltatori di Oltrelago e saluto, grazie Antonello Trecca per essere stato con noi, e Alessandro, come dire, un saluto anche da parte tua.
Ma certamente, un saluto a tutti gli ascoltatori, Antonello che ci ha aiutato, diciamo, a chiarire alcuni punti e ci ha creato anche delle altre curiosità.
Ah, certo.
Grazie.
Grazie a tutti, grazie una a buona
voi
serata.
E buon Natale a tutti.
Grazie, arrivederci.